alla vita e non vita ai giorni. Buonasera e ben ritrovati alla quinta puntata della seconda stagione.
Ci sono anch'io, ci sono anch'io.
Allora, come potete notare, siamo Giulia della fastidiosissima Elisabetta.
Che bello!
Sì, è in fase particolarmente fastidiosa. In realtà non doveva neanche esserci, dovevo essere sola come una particella di sodio.
C'è nessuno!
E invece siamo pieni di persone.
C'è un sacco di gente questa sera, li sentiamo tutti oppure no?
Dobbiamo?
Non lo so. Sei tu lo.
Vabbè, allora, facciamo le presentazioni. Siamo Giulia ed Elisabetta.
Ciao a tutti.
Poi c'è Vitek.
Ciao.
Oddio, addirittura hai fatto tanto sentire. Vai.
Ciao, Vitek, che è il conduttore di un programma che va in onda
martedì alle 17.
Martedì alle 17.
E domani ci sarà uno speciale sui Malice Mizer, il gruppo visual kei giapponese storico praticamente.
Wow.
Chi non li conosce?
Chi non conosce i visual
Malice Mizer?
Quelli.
Ti ho detto anche che uno è morto.
Questo è il fastidiosissimo Fabio Aquino.
Fastidiosissimo Fabio Quino, che invece conduce un programma su radiofonico.com il mercoledì alle 21.45 che si chiama Zionet, quindi Zion chiocciola, che non
grazie
lo beccate
Claudio
mai. Grazie Claudio, l'altro conduttore.
Sì. Poi abbiamo, sicuramente ci sta salutando e lo sentiamo.
Esatto, ciao Claudio.
Un po' di silenzio di sottofondo, Giulio. Sì, perché... occhio, tu ti distrai.
Sì, no, ma perché in realtà è partita la canzone di sottofondo, ma sono io che sono completamente incapace.
Bene. Però a me mi prendete tutti un sacco in giro quando sto da quel lato, quindi stasera...
Tu hai questa tua giovane in più alle spalle.
Infierisco, che bello. Poi stasera posso dire tutto quello che voglio, vero Giulia?
Esatto, puoi. Basta che la smetti di essere così fastidiosa.
Finisci le presentazioni e di pure contatti, che sennò la gente non ci conosce, non ci chiama.
Un amico di Vitek.
Ciao,
che ti chiami? Bravissimo. E poi abbiamo un ospite d'eccezione, tastierista della BB Vibration, Mr. Kage.
Ciao a tutti.
Evviva.
Siamo pieni di apolli questa sera.
Tanti apolli. Un campo di apolli. Comunque,
un campo di apolli.
Bando alle ciance.
Sai che mi immagino? Lo posso dire?
Dillo.
Mi immagino Bugs Bunny quando vede un po' di carote che... che prende le calotte per il ciuffo verde.
Lancia una canzone.
No, ma perché è così divertente?
Metta il momento dei contatti, visto che è l'unica cosa che sai.
No, che so, non li so assolutamente. Io so solo che abbiamo la pagina Facebook, che è Gemapel Cassandra, molto, molto, molto semplice. Dopodiché abbiamo un contatto Skype, che però non usiamo mai. Però poi scriveteci, aggiungeteci, bla bla bla. E com'è contatto Skype, Giulia?
Gemapel Cassandra, con molta originalità.
Banale. E poi c'è
MSN, esatto, che è diretta chiocciola radiofonica.com. Grazie Fabio Quino per il supporto.
Non ce la stavamo facendo, eh.
Di il tema della serata, vai.
Il tema delle serate è donne medico.
Sì, perché sono più serate.
Basta stasera, basta.
Perché noi siamo mediche fancazziste.
Come? Scusate.
E abbiamo deciso di dedicare la puntata invece alle mediche che hanno fatto la storia. Che hanno
perché mai... noi ancora non. Ancora siamo in tempo, eh.
Esatto, noi. Cioè, mo, eccoci.
50 anni è una trasmissione radiofonica, si potrebbe parlare anche di voi.
Di noi, sicuramente.
Absolutely.
Io prenderò il Nobel. Qui lo dico, qui lo scrivo.
Gliel'ha detto anche il prof, quindi cioè sì, direi che ormai è una cosa appurata.
Esattamente. Ma quindi donne medico, sei partita, perché in realtà io quella puntata non l'ho preparata per nulla. Giusto,
ma
Giulia, quindi tutto merito
la tua capacità di apprendere per osmosi, certo, si farà, certo, si manifesterà.
Quindi Giulia ha deciso di partecipare dall'antico Egitto, cioè non è che Giulia ha deciso, Giulia ha deciso di far risalire la prima donna medico all'antico Egitto, tale Mary Ta.
Circa nel 2700 a.C. È un po' vecchia.
Un pochino.
Un pelino. È stata un medico egiziano che è nota per essere la prima donna conosciuta appunto nel campo della medicina e probabilmente è stata la prima vera scienziata. La sua immagine è stata vista in una tomba nella necropoli vicino alle piramidi a gradoni di Saqqara e viene definita
Saqqara,
è uguale, uno dei due. E viene definita il sommo medico. È diciamo la prima donna medico grande che si fa riconoscere.
La definisce così il figlio, comunque.
Decide che
c'è un po' di conflitto di interessi. Questa epoca è tutto relativo. Però
forse erano anche un po' tutti sommi, perché lui a sua volta era il sommo sacerdote. Quindi diciamo che secondo me sommo lo sopravvalutavano un po' come termine.
Sì, assolutamente.
Sottovalutavano.
La cosa divertente è che
l'Unione Astronomica Internazionale ci ha dato il nome a un cratere su Venere.
Beh, che direi che merita, è un nome comodissimo per un cratere.
Ci sarà anche un cratere con il nostro di nome? Io lo voglio su Venere.
Giulia e Betta? O le Cassandre?
Le Cassandre.
Bello,
che pianeta lo vorresti?
Marte, decisamente Marte. Plutone. Plutone.
Plutone. Plutone. Il ghiaccio.
Guarda la conoscenza come si fa.
Appunto, io voglio su quello, va bene? Quando? Fastidiosi.
Quanto siete fastidiosi.
Scusa, ma su, beh, sul ghiaccio, un ghiacciaio di nome le Cassandre, va bene?
Un ghiacciaio sul ghiaccio.
Ah, ci sarà un agglomerato
di ghiaccio.
Un agglomerato che si differenzia dal resto del terreno, va bene?
Una frazione.
Ma chi ce l'ha invitata di tutta sta gente?
Non ne ho la benché più pallida idea. Comunque, a proposito di Egitto, sì, mi è venuta in mente una canzone favolosa che è Walk Like an Egyptian delle The Bengals, che è un gruppo anni 80 favolosissimo.
Altro gruppo che io conosco benissimo.
Gruppo magari non lo conosci, però la canzone.
Bene,
eccola. Eccoci qua. Nel frattempo è successo un po' di tra
scusa?
Stasera le parole proprio no. È successo anche appunto che mi è stato chiesto se Betta avesse bevuto. In realtà no, lei è così au nature.
Esatto. E siete felici?
Molto, moltissimo.
E un sacco. E come vedete, è così. Però volevo dire che mi hanno chiesto se ho bevuto, ancora non ho bevuto, ma fra un po' berrò. La mia agitazione è data, mi stanno passando una birra per l'appunto. La mia agitazione è data semplicemente dal fatto che domani c'è un esame, per cui sono un po' agitata.
E questo è anche il motivo per cui è così affollata questa stasera, perché forse non si sapeva se, come dire, c'è stata la presenza oppure no, e quindi...
Esatto, per sostituire me ce ne vogliono quattro.
Ne vogliono quattro.
Una Cassandra uguale a quattro polli, beh, mi pare normale.
Bene, bene, mi piace.
Ti piace?
No, comunque il casino, no, la confusione c'è stata perché stavamo guardando il video anni 80 delle tipe
The Bengals.
The Bengals. E ha suscitato abbastanza ilarità.
Esatto.
Andiamo avanti.
Andiamo avanti, nella cronistoria delle donne medico. facciamo un mega balzo storico.
Dove Cronistoria è.
Aspetta, che ci sono 5 minuti che Vitex deve riprendere dopo Cronistoria.
Cronistoria. Cronistoria non è italiano, forse.
Non lo so, beccherino.
Uguale, uguale, si è capito, vai.
E andiamo direttamente nel Medioevo. Che succede in questa fantastica epoca?
Sì, era un medico egizio.
Che di fatto le conoscenze mediche venivano un po' precluse alle donne.
Come mai?
Ma c'era un'entità chiamata clero che diciamo che non vedeva di buon occhio la donna, che era l'incarnazione del male, che quindi non aveva diritto di toccare il corpo perché era un'entità malefica che induceva in tentazione.
Tutte streghe
malefiche. E si decretò in maniera più o meno ufficiale che soltanto i dottori educati in medicina potessero praticare le arti guaritorie, e quindi le scuole di medicina erano vietate a tutte le donne. C'è una sola grande eccezione, che è la scuola di Salerno.
Grande,
attenzione,
vedi,
attenzione,
vedi.
Grande Claudio.
Claudio ne sarebbe
esatto, se mai ci ascoltasse, che è una illustre accademia italica fondata intorno all'anno 1000, all'interno della quale appunto ha studiato e lavorato come professoressa una medichessa trotula.
No, appunto, io stavo leggendo il
De Ruggero, trotula De Ruggero, trotula. Della famiglia De Ruggero. Detta anche
trottola.
Infatti era detta anche trottula, totta, trocta o troctula.
Cioè nel senso che o trottola il gioco,
sì,
o trotta il cavallo,
in senso che
o trota il figlio di Bossi.
Che chi l'aveva provata?
No, vedi come sei
Fabio Aquino.
No. Io invece ho una che proprio viaggiava, nel senso che era proprio avanti.
Quello.
Una che viaggiava.
No, sì. In quel senso, bello il nome trottola.
Sapevo che ti sarebbe molto piaciuto, l'ho segnata apposta per te, devo essere sincera.
Comunque questa era la più nota fra tutte le
muliere salernitane, ovvero le appartenenti a quella cerchia di studiose che facevano parte ed erano attive all'interno della scuola di Salerno. E la figura divenne celebre in tutto il Medioevo, in tutta Europa, è perché è stata di fatto la prima ginecologa donna. E trotula ha avuto molte idee innovative, tra cui
vedi, questa
in particolare modo cioè parlava per la prima volta di
prevenzione.
Igiene, prevenzione, alimentazione equilibrata e attività fisica, che rivestono un ruolo fondamentale nella salute. Diciamo che se chiunque va dal medico di famiglia vi dice più o meno le stesse cose:
smetti di fumare,
vai a correre,
lavati tutti i giorni,
mangia frutta e verdura,
fai dello sport.
Invece al contrario, come era diciamo quasi una pratica comune in quel periodo, non si rivolgeva mai all'astrologia, alla preghiera, alla magia, cioè era una vera e propria scienziata. E lei,
che credo che quei tempi l'avrebbero messa su un rogo, a parlare di magia.
Una donna poi, magari era pure con i capelli rossi.
Mannaggia.
Mamma mia. E diciamo che lei approfondisce molto quelli che sono gli aspetti ginecologici. In particolar modo lei cerca di togliere il dolore alle partorienti. E quindi di fatto
niente,
niente di che, proprio niente di niente.
Cioè,
e inoltre introduce il concetto di controllo delle nascite. Cioè cerca di capire come fare a controllare le nascite, che è una cosa favolosa. E in più analizza il problema della fertilità non in ambito femminile, perché fino ad allora l'infertilità era prettamente femminile, ma anche da un punto di vista maschile. Quindi diciamo che apre tutto un mondo. Inoltre parla per la prima volta anche di malattie sessualmente trasmissibili, un tabù praticamente.
E annotò tutte queste scoperte in due opere, giusto?
In un'opera prevalentemente, che è De Passione Mulierum Carundarum, sulle malattie delle donne, e che è divenuto successivamente famoso con il nome di Trotula Major. Poi c'è il secondo libro, che invece
sto Trotula Major,
Trotula Major, direi che sì, che sarebbe un libro interessante. Invece c'è il Trotula Minor.
Questo è uno scritto in latino. Una lingua diffusa in tutta l'Europa, giustamente, perché
c'era
perché
solo quella di lingua ufficiale. Fabio Aquino che
annuisce.
Annuisce.
Era così.
Ce lo può raccontare.
Parlavamo solo da te.
Il Trotula Minor invece era una cosa molto più un trattato di dermatologia, era un trattato sulle cosmesi, una cosa molto più leggera,
commerciale.
Quasi, ecco, Vite definisce commerciale. Gli diamo ragione?
Ma sì,
ma sì,
ogni tanto.
Ogni tanto
si può pure così fare. Adesso che ci fai sentire, Giulia?
Adesso se vi faccio sentire una canzone dei Florence Last Drum Machine, che è Kiss with a Fist. Distratta, lo ammetto.
Stranissimo,
no, vabbè. Abbiate pietà.
Da casa dicono che si sente male, però non capiamo in che senso.
Perché ci sono io ai controlli e quindi chiaramente si sente male.
Dici?
Sì, io e la tecnologia abbiamo questo rapporto un po'.
Ci stanno rispondendo in che senso adesso sarà una cosa lunga e complicata. Possiamo
andiamo
andare
avanti
nel frattempo. A chi arriviamo? 1870, altro salto non indifferente.
1877 è l'anno in cui si laurea la prima donna medico, Ernestina Papper, all'università di
tipo Papermate.
Sì, quelle penne cancellabili, stiamo facendo riferimento alle penne cancellabili.
No, Papper mi fa venire in mente quello e Paperino.
Giusto. La seconda donna medico che si laurea l'anno dopo, Maria Ferné Velleda, all'Università di Torino invece. E furono le prime donne mediche appunto a laurearsi all'interno del Regno d'Italia. Di fatto le dottoresse avevano due scelte, o diventare pediatre o diventare ginecologhe.
Ma
perché
ma va?
Tutto il resto gli veniva precluso. Perché? Perché il primo veniva visto un po' come una prosecuzione dell'attività materna, quindi era una cosa molto. E poi la ginecologia, perché si trattava solamente di donne, quindi.
E quindi un uomo lo. Però l'uomo lo poteva fare comunque.
O esatto.
Ah, ecco,
e diciamo che le donne potevano fare solo quello, gli uomini potevano fare
tutto,
entrambi.
Ok, giustamente, comunque. Non si smentiscono.
Però Ernestina disse: beh, meglio questo che niente. E apre uno studio medico a Firenze per la cura delle donne e dei bambini. E ottiene anche un incarico pubblico, in quanto appunto era
la direzione dei telegrafi di Firenze.
E praticamente le chiede di poter di visionare e curare tutte
faceva
quante le donne.
Il medico del lavoro.
Le donne dipendenti, esatto.
Vedi? Andiamo avanti, beh, Firenze ci sta, no?
E di fatto però le prime donne medico in questo periodo incontrano un sacco di difficoltà. Perché? Innanzitutto perché c'era una forte ostilità da parte non solo dei colleghi, ma anche degli stessi studenti, che le trattavano con scherno e derisione.
Però la frase "le donne dovevano affrontare scherzi ed allusioni pesanti da parte degli studenti maschi", non so perché, ma la vedo piuttosto contemporanea.
Sì, diciamo che non siamo andati proprio oltre,
ecco.
E la cosa con cui non siamo andati proprio oltre è anche il fatto che gli stessi pazienti non si fidavano delle donne medico, e quando appunto si presentava davanti una donna chiedevano sempre del dottore.
Sì, è bello, anche adesso i pazienti allora vedono una donna che ha uno "scusi signorina" o "signora", dipende, al medico uomo invece hanno "dottore".
Oppure "grazie dottore" quando c'è il primario e sette donne che lo hanno curato. Sì. Più o meno funziona così anche oggi. Tante nostre colleghe purtroppo ci raccontano che ad oggi, ecco, vengono chiamate signore e signorine, non dottore o dottoressa.
Sì. Ce ne faremo una ragione.
Ce ne faremo una ragione e cambieremo il mondo soprattutto.
Sì.
E
questo è scontato.
E quindi diciamo che in questo clima un po' ostile,
pensando ad una canzone ancora più ostile,
che abbiamo deciso di far capire,
rendere giustizia,
rendere giustizia insomma a queste povere ragazze che sono fatte un culo tanto, scusate, culo ci stava bene,
sì,
e che valgono quanto se non di più, in quanto le donne che si laureano in medicina sono circa il 60% rispetto al
40%. Siamo di più,
siamo più brave, siamo più belle e con una
ci
canzone
impegniamo di più, siamo più costanti, siamo più entusiaste,
più modeste,
sì, e sì. Quindi vi dico solamente che la prossima canzone si intitola Fuck You. Fuck.
Look inside your tiny mind and look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. It's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
Era Lily Allen che dicevamo appunto e l'ha dedicata al caro ex presidente degli Stati Uniti.
Sarà qualcuno che non conosce l'inglese pure tra i
fanculo. Oh, brava Elisabetta.
Ha capito la traduzione?
Ma infatti tu sei rimasta fedele al al testo.
Fantastica.
Dicevamo dedicata a George W. Bush.
Sì. Che figuriamoci se sei poco mosso. No?
Credo proprio di no. Comunque, non so, c'è del movimento.
Adesso parliamo
sono gli
apolli
che sono in ritorno.
Che si allenano.
No, stiamo parlando di una persona che con te avrebbe fatto una ricerca non indifferente, cioè Maria Montessori.
Oh mio Dio, giusto? Sì, assolutamente sì.
Nasce, adesso ti spiego chi è. Nasce ancora nel 1870. È la prima donna italiana a conseguire una laurea in medicina e pedagogia. Cioè, questa non le bastava
una,
ma ben due. In realtà si laurea pure in scienze naturali e filosofia. Non c'è niente da fare questa.
No.
Beh, è quella, come diceva Vittek, presente sulle mille lire, insomma, cosa faccio che c'aveva?
Sì, poteva fare solo quella, no. Io non ce l'ho con questo niente. Adesso la cerchiamo.
Le mille lire, quella che sembrava anziana.
Io le mille lire ero piccola,
perché a 20 anni era anziana.
Cazzo di vecchia questa.
Vabbè, si impose col suo metodo educativo, che era apprezzato in tutto il mondo, dedicandosi in particolare all'infanzia minorata psichicamente. Hai capito il collegamento, Vittek?
Cioè, ti abbiamo dato del migliorato psichico.
Quindi domani ti sposi? No, ma niente di
simile. Sì, andiamo oltre.
Andiamo
a Macca Banane.
Okay.
Diciamo che Maria si iscrive alla facoltà di medicina, ma non senza difficoltà. Infatti, alcuni anni dopo, in un'intervista apparsa sul Globe, dichiara di aver dovuto chiedere addirittura l'aiuto di Papa Leone per il suo ingresso alla facoltà, in quanto era stata addirittura dal ministro.
Cioè, questa è andata dal Papa e ha detto: scusa, Papa,
mi aiuti a entrare alla facoltà di medicina? Ah. Perché c'è il ministro che mi ha detto che non posso.
E pensa che adesso c'è il Papa.
Adesso c'è il Papi.
Prima c'era il Papa.
Non c'è più!
Evviva!
Basta.
Chiudiamo,
Fuck you. Ecco, altro che Bush. Noi ce n'avevamo uno più
con la B
di casa nostra. Vabbè.
Qual è l'apporto della Montessori al mondo della medicina? Lei introduce innanzitutto il concetto di bambino demente che però è in grado di apprendere. Quindi innanzitutto scrive un libro che è il metodo di classificazione dei deficienti, punto di partenza e il loro trattamento pedagogico, che è un testo che analizza come il poter approcciare il bambino appunto con dei deficit mentali. È diciamo una delle prime che tratta questo argomento.
In realtà il concetto di fondo della Montessori era lasciare al bambino la massima libertà, soprattutto nell'epoca pre-elementare, insomma nell'infanzia. E questo nelle scuole Montessori si vede tutt'oggi, anche se ovviamente poi il metodo Montessori è cambiato,
si è evoluto.
Però nelle scuole Montessori è tutto misurato al bambino.
Esatto. Cioè infatti la prima casa dei bambini, che appunto questa forma di bambino a dimensione di bambino, nasce nel 1907 nel quartiere San Lorenzo di Roma, dove tutti i bambini vanno appunto e hanno il loro banchettino, la loro seggiolina e si danno la regola da solo. C'è una grande libertà e c'è appunto anche un grande sfogo rispetto a quella che è la grande creatività che si ha appunto nell'età infantile. E, inoltre all'interno delle scuole Montessori venivano insegnate le prime nozioni di igiene e salute pubblica, che venivano poi anche di rimando mandate ai genitori. E quindi è stata anche una persona che ha divulgato, insomma.
Che poi mi sa che il quartiere San Lorenzo non è un quartiere piuttosto popolare? Quindi insomma l'ha fatto nascere anche in un posto, cioè non a caso direi.
E rispetto anche ai bambini con deficit mentale, lei è riuscita a portare una classe di dementi a effettuare l'esame di quinta elementare insieme agli altri bambini normali, con ottimi risultati. Quindi diciamo che il suo metodo funzionava e c'era la prova.
Ha studiato tanto, però qualcosa è servito.
Inoltre ha portato anche avanti un forte progetto di alfabetizzazione della popolazione, infatti riteneva che senza la conoscenza della lingua scritta e parlata non si potesse arrivare a progredire della società, e quindi riteneva che bisognasse partire dalle basi sia per i bambini che anche per gli adulti. Quindi direi che il suo l'ha fatto.
Sì, tanto che manco i genitori non volevano che studiasse medicina, queste cose scientifiche. Lei era molto affascinata dal mondo più maschile che femminile, forse, cioè i genitori volevano che lei facesse l'insegnante, quindi l'hanno ostacolata un po', non solo il ministro direi.
Però Tigna,
sì.
La chiamavano Tigna, noi le donne tignose ci piacciono.
Perché stai contro?
Buzz. Contro Buzz, ah era tanto che non dicevamo contro Buzz, è vero.
Oggi ho detto fanculo, potrei dire anche quest'altra la parolaccia, però non la dirò.
Era una figa la Montis.
Beh, ma non è una figa, abbiamo detto fino adesso che sono
cioè, nel senso che era figa come...
Ah, spaccava.
Vedi come sei superficiale. No, non voleva dire che era una donna di spessore.
Scusa.
Dubbio che pensavi che
utilizzare l'aggettivo figa per dire, descrivere.
Però era brava.
Molto bene.
Direi che possiamo passare belli al prossimo pezzo, che è Holly, l'uomo della mia vita, e Goodfellas con Beautiful People, che è in realtà una cover di Marilyn Manson.
Fascists will take it away. Hey, you, what do you see? Something beautiful, something free. Hey, you, are you trying to be mean? Maybe he hates me, it's hard to be clean. There's no time to discriminate. So relative to the size of your steeple, you can't see them for the spotted trees. You can't smell your own shit on your knees. Hey, you, what do you see? Something beautiful, something free. Hey, you, are you trying to be mean? Believe me, he hates me, it's hard to be clean. Hey, you, what do you see? Something beautiful, something free.
Era Holly, che vocetta che c'ha, eh?
Ci piace.
Non da niente. A me Holly mi piace un sacco, è l'uomo della mia vita.
Infatti, mi hai detto che era uomo, poi ho pubblicato il video e c'è una donna in una copertina, ho detto...
Sei andata in confusione.
Anche l'Apollo di fianco a me l'ha pensato, cioè, c'eravamo un attimo confusi.
Ma anche l'Apollo non
sente.
È che... Non si sente? Ora,
le
ora...
Le voci, bene. La musica,
la musica, strano. Giulia!
Allora,
no, perché Vitek soffre un po' di flatulenza, si potrebbe sentire ogni tanto qualche rumore.
Il punto più basso dice papà il Cassandra,
esatto,
è stato toccato.
È vero. Ma certo che non è vero, è Fabio Aquino, che è così.
Tu è cattivo.
La Fabio Aquino proietti i suoi problemi sugli altri.
Sì, io ho un grosso problema.
È un classico.
Tu lo sai, il resto.
Tu sai cosa c'è deficiente, facevi quei video di Ramon.
Però visto che siamo riusciti a fare l'esame di quinta elementare.
Basta.
Stiamo deviando troppo.
Ma allora, Apgar,
che è nata nel New Jersey nel 1909.
Ma questa
Apgar, cosa ti dice Elisabetta Marino?
Apgar mi dice un sacco di cose, però non mi dovrei cazzare, quindi prima leggo
e poi te lo dico io. Allora, Virginia Apgar era una ragazza che fin da piccola ha avuto una grossa passione per la scienza. Ha avuto due fratelli molto malati.
Ma è stato con Whipple, quel Whipple?
Sì, quel Whipple, quello che c'è tutti su tutti i nostri libri
cioè
di testo.
Cioè quella della metodica Whipple che tolgono tutto. Quello. Acefalo, pancreas.
Spiegate anche a noi che non siamo
sarebbe interessantissimo vedere.
Praticamente il 90% delle malattie, degli interventi chirurgici si chiamano Whipple. Dal nome di Whipple, che è stato il maestro di Virginia Apgar.
Un pezzo grosso.
Sì, era un pezzo grosso. Che addirittura le disse che doveva evitare la specializzazione in chirurgia dove aveva iniziato.
Questa è la mia donna.
Perché era difficile in quell'epoca, innanzitutto perché i chirurghi erano moltissimi. E inoltre c'era anche una grande crisi. E in più lei, essendo donna, non sarebbe riuscita a praticare la professione. Quindi gli ha detto, beh, spostati verso un altro ramo, spostati verso l'anestesia. E quindi lei, dopo aver preso la specializzazione in chirurgia, se la prende una specializzazione in anestesia.
Tanto che Apgar.
Aspetta, perché dopodiché poi non è che si ferma lì. Dice, vabbè, ma già che ci sono, perché non mi prendo anche una specializzazione in ginecologia ed ostetricia? E quindi si prende la terza specializzazione e diventa quindi una super capoccia. La super capoccia che cosa fa? Incomincia a introdurre il concetto di anestesia epidurale, che diciamo rivoluziona un po' quella che è il parto per le donne.
No, io sono affascinata. In silenzio contemplativo.
E di fatto rende piacevole un momento che altresì sarebbe doloroso e fastidioso e estremamente, come dire. Ah! Mi vengono in mente le urla dei telefilm delle donne incinte e basta. E poi, appunto, essendo specializzata in anestesia e rianimazione, dopo il parto aveva a che fare con molti neonati che di fatto morivano poco dopo e non si riusciva a capire come poter intervenire prima. E
questa è l'Apgar del punteggio Apgar.
Esatto, è lei.
Adesso capisco.
Gli si è accesa la lampadina. Gli si è accesa.
Stavamo guardando Davide un pochino perplessi, ma adesso è tutto più chiaro.
Come nasce l'indice Apgar? Nasce per caso, perché uno studente le chiede: dottoressa, mi scusi? Ma già me lo vedo questo un secchione di quelli lecchini da morire.
Con gli occhiali.
Gli fa, sì. Gli fa: dottoressa, mi scusi, ma come si fa a riconoscere un bambino che sta bene da uno che sta male?
Così proprio con questa voce alla stadio.
Voce fastidiosa.
Scusi.
Ieri, qual è il metodo migliore per visitare un bambino appena nato? E Virginia, presa da un momento così, prende un foglio e annota 5 punti che secondo lei sono fondamentali, che diventano poi i 5 punti dell'indice Apgar. Quindi colorito, frequenza cardiaca, riflessi, tono muscolare, attività respiratoria. A ciascuno di questi 5 punti viene attribuito un punteggio.
Apgar.
All'Apgar.
Capito, cioè la fattura la fai con...
E in base al punteggio che si raggiunge si stabilisce se il bambino ha bisogno di un intervento,
cioè,
di rianimazione o meno.
All'inizio alle parole corrisponde una...
Acronimo.
Bravo. Col suo cognome ha fatto l'acronimo per il punteggio.
Fantastica. No, perché l'hanno fatto poi successivamente.
Spieghiamolo, perché
geniale.
Non tutti sono anglofoni.
Apgar, A, appearance, il colorito. P, la frequenza cardiaca, il polso. G, i riflessi.
E la puntata finisce qui, signori. È stato un piacere a me.
No. Non interessa a nessuno. Vabbè, però è una cosa molto intelligente.
Mi piace molto.
E a proposito di interpretazione dei
sogni
dei bambini, sì. A me è venuta in mente una canzone del caro Morgan, un altro uomo della mia vita, che ha dedicato una canzone alla sua figlia e l'ha intitolata appunto The Baby.
foglia che cade sull'erba, mi cresce un capello, ogni formica che passa è amica. Di discriminare non ne sono capace, vivo nella più totale utilità.
Anche Morgan è l'uomo della mia vita.
Altro?
Altro.
Vogliamo fare un elenco degli uomini della tua vita? Io voto Ben.
Ben sì, Steve. No, Ben vinto.
No, no, Harper.
Ben Harper, scusa, Vitek, Ben Harper, cavolo, è il padrino di questa trasmissione, Ben Harper.
È tanto che non lo mettiamo, Ben.
È vero, dovremmo rimediare.
Assolutamente.
Ma perché è tanto che non prepariamo una puntata insieme.
È vero. Lunedì ci impegneremo.
Parliamo adesso di una donna. Vi dico solamente la citazione perché e che donna. L'umanità è fatta di uomini e donne e deve essere rappresentata da entrambi i sessi. Chi è?
Evviva!
Becca qui.
Io direi anche
firmato Rita Levi Montalcini.
A proposito di donne belle,
che era? Ma dico, pensavo parlasse quando hai detto l'antico Egitto. Cioè,
Fabia, qui non mi sto spisciando.
Rapifica, Margherita.
C'è un bagno qui, qui.
Chi è Rita Levi Montalcini, Vitek?
Quella dei jeans.
No, quelle Levi's. No.
Che cosa ha detto? Non ci sto credendo.
È un premio Nobel per la medicina. Viene da premio Nobel nel 1986.
Sì. Lo sa, ma perché?
Oltre a questo, è anche senatrice a vita.
Tanto per
me è vecchia.
È per quello che è a vita.
È ultracentenaria, quindi si può dire che è vecchia. Però per essere politically correct, dovresti
nasce
dire anziana.
Il 22 aprile 1909.
Quindi, se fate due conti, ce ne ha 102.
Cioè, è già praticamente era vecchia quando ha preso il Nobel, e dal Nobel sono passati un sacco di anni. È incredibile.
Cioè, noi eravamo appena nati.
Io ero appena nata, sì.
Che carini noi. Bene, ma parliamo di lei.
Sì, dimmi di tutto.
Negli anni 50 le sue ricerche hanno portato alla scoperta e l'identificazione di un fattore di accrescimento della fibra nervosa, l'NGF. Scoperta per la quale appunto le è stato dato il Nobel. È stata insignita di numerosi altri premi. Se voi andate su Wikipedia e guardate in fondo, ci sono tutti i premi che ha vinto, che è una cosa sconvolgente, cioè li ha vinti tutti. Ha fatto un play, non lo so, sembra
più di Totti.
Più di Totti, sì, decisamente più di
persino
Totti.
Più di lui.
Persino
sì.
Più di lui.
Oh. Non ha vinto mai niente.
Infatti è giovane,
come diceva tempo. Appunto nel 2001 è stata nominata senatrice a vita per aver illustrato la patria con altissimi meriti in campo scientifico e sociale. Ti è
però non è simpatica.
Non è simpatica, però ogni tanto dice delle cose veramente giuste.
Un po' austera.
È austera, però. Ma perché lei ha rinunciato di fatto alla sua vita sociale, sentimentale, a qualunque cosa. Infatti lei non si è sposata, non ha avuto figli. Per la scienza. Ed è anche una donna che è estremamente...
Chi lo fa per il signore, chi lo fa per la scienza, probabilmente.
Lei lo fa. Io preferirei la scienza, io voto scienza.
Anch'io.
E inoltre è una donna che si è battuta molto per la parità
tra
i sessi e si è battuta anche molto per i giovani. È una delle più grandi sostenitrici della ricerca per i giovani ricercatori. È una di quelle che quando vengono fatti tagli a ricerca si incavola, gli si drizzano ancora di più quei capelli stragonfi che ha. Ma è un...
Io me lo immagino, cioè ce l'ho presente seduta su quelle, quelle poltrone con gli schienali che ci hanno avuto il nome, ma in questo momento figuriamoci.
Poltrone con
schienali. No, cioè il nome. Mia mamma lo saprebbe sicuro.
Che, Cristina?
Tipo trono della regina.
Tipo trono della regina.
Si chiamano Realti.
A me la cosa che più sconvolge la Montalcini è la capigliatura. Come cavolo farà? Cioè, ha vinto le leggi della fisica.
Anche i suoi vestiti.
C'è anche un po' il nasino da cocaino.
Sono un po'
gotico. Ho capito, ma è nato nel 1909.
È roba dei primi del Novecento.
Capito. Lei si è portata il vestito che le ha regalato mamma per i 18 anni fino a oggi.
Non l'ha più lasciato.
Che c'è anche la braccina corte?
No, perché quando uno sviluppa un senso dell'estetica è come quelli che hanno vissuto negli anni 80, non ne escono più. Lei ha vissuto dai primi del Novecento e non ne esce.
Questo è sdatteo, sdatteo uno di quelli che non ne usciamo
cioè,
più dagli anni 80.
Tipo emo,
questi emo, è così.
Ne è un esempio. Pensa alla figa con la frangia.
Oddio mio, con una parrucca mora. Ce la vediamo.
Viola. Che si taglia.
Che si taglia le vene, i polsi.
E che dice io sono emotiva.
Sì. Va bene.
Andiamo avanti. Beh, direi che il nostro ospite potrebbe...
Sono le 23 e 24, Giulia. Quanto chiacchieri?
Io,
Basta.
Io pensavo di andare corta, invece stasera chiacchiera più chiacchiera. Vi chiamerò Chiacchiera Cubo.
Chiacchiera Cubo. In realtà...
Ospite, introduci la prossima canzone.
No, è arrivato il momento di presentare il mio contributo per distruggere, diciamo, la reputazione del programma. Allora, quando mi ha detto che avreste parlato di... Giulia mi ha detto che avreste parlato di donne medico, io, beh, ho pensato, qual è la mia donna medico? E qua, secondo me, Fabio di Zionet approverà tantissimo, che mi viene in mente Night Nurse, la... come dire, l'infermiera di notte, che Gregory Isaac, pace l'anima sua perché se n'è andato qualche tempo fa,
già.
Come dire, ha fatto sognare un po' tutti noi uomini un po' di anni fa. Quindi, infermiera di notte, Gregory Isaac, Night Nurse.
Tell her try your best just to make it quick. Put my tent to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse, only you alone can manage this attack. I need attendance from my nemesis around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy.
no doubt. I need attendance from my nurse and around the clock. But there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse, only you alone but can quench this your thirst. My night nurse, all the pain is getting worse. I'm hurt by love. I'm sure no doctor can cure.
È arrivato il nostro momento, il momento più divertente.
Sì, in realtà abbiamo una Cassandra serissima.
Serissima, sì, lo so, cioè, però senso. La canzone è allegra, l'importante è quello. E il momento è divertente di per sé.
Che bello. In realtà, quando è che ti ho detto? Avevo trovato una Cassandra News cretina delle nostre, ma me la sono dimenticata.
Allora non vale.
Ho detto questa andrebbe bene come Cassandra News, quando te l'ho detto?
Evidentemente era troppo cretina perché...
No,
se te ne sei dimenticata vuol dire che non era importante.
Parliamo della Cassandra News importante, che è una news che in realtà risale al mese scorso più o meno, 10 ottobre. Una signora di 39 anni di origine peruviana si trova al capolinea di una di un autobus, il B110.
Ma io non ho pubblicato la canzone, vedi, per fare chiacchiere, ma cosa distratta.
E si trova in questo autobus di Brooklyn, sale e si mette seduta in uno dei sedili davanti. A un certo punto un signore, sai, di questi ebrei ortodossi col barbone, il vestito nero lungo,
vabbè, assomiglia al tipo, al giornalista che c'ha in televisione quello che mi sta antipaticissimo, come si chiama? Dai,
paura.
Dai, aiutami, come si chiama il giornalista?
Oscar
Giannino.
Oh mio Dio.
Io
ho paura così. Quando fa questi collegati elementari.
Ma non posso dire niente.
Torniamo alla paramelista. La paramelista, sale su quest'auto, si mette a sedere. Ma se questo qui gli fa, beh, qua non ti puoi sedere.
E perché?
È perché tu sei femmina, le femmine vanno in fondo.
Femmina!
E lei tipo sgrana gli occhi, gli cade la mascella.
Trattino, perché? Puntino, trattino.
Trattino, puntino, trattino. E il ma perché? È una regola, gli risponde lui. Quando Dio crea una regola, non ci si domanda per quale motivo ha creato una regola.
Cioè, Dio ha scritto: le donne vanno nei pullman.
Niente,
ho capito.
Questo è un autobus privato, è un autobus ebreo. No. E lei va dal conducente dicendogli: rimettila al posto suo. E il conducente asiatico dice: io non comprendo, non lo so.
Cioè,
fa lo ignori.
Contro un ebreo, contro un gente razziata.
New York è multietnica, insomma.
No, il bello di tutto questo è che la tipa, che la tipa è organizzatissima, vero Giulio? Cioè, non era una qualsiasi.
La tipa era stata mandata da un giornalista che praticamente voleva, aveva scoperto questa cosa, gliel'avevano raccontata e voleva le prove. E quindi si mette d'accordo con questa lista che sale sull'autobus e insieme buttano giù questo articolo di denuncia. Di fatto questa linea è stata concessa in appalto a questa ditta privata dal 1974, quindi qua in realtà sono 40 anni che questa...
Che probabilmente fanno così.
Esatto, e nessuno se n'era accorto. È successo un po' di ferie, ci sono... un sacco di diatribe legali, di fatto, perché la legge proibisce qualsiasi tipo di discriminazione, però dall'altra parte si difende dicendo: vabbè, ma questa è una linea privata, quindi all'interno del mio autobus io faccio un po' come mi pare, se no ne prendo un altro. Il concetto è un po' questo. Non...
Cioè, un po' ci sta, secondo me.
siamo tutti un po' scettici riguardo a questa cosa, però questa è la serissima Cassandra News, che ci rimanda un po' come idea a un avvenimento degli anni 60,
ovvero
la stessa cosa era successa a Rosa intorno agli anni 60, che si era seduta appunto in un autobus da
Via Nera,
e
quando essere neri
non era proprio il massimo,
non andava di moda.
E un bianco arriva e le dice: alzati, che tu non devi stare qua seduta con noi. E lei si rifiuta e viene arrestata per questo,
perché sui pullman poi c'erano proprio i boss, che poi cioè più che stava insomma davanti a doveva stare al suo posto preciso, disse di no
e venne arrestata per questo. Poi da lì parte un ultimo,
viene incarcerata,
Martin Luther King,
I have a dream. Ecco, sapevo che era il segreto. Sapevo. Dai, Giulia, visto che siamo arrivati alle 23:33, vabbè, noi.
Sì, diciamo che non me l'aspettavo, e manderemo, diciamo che mandiamo i saluti esattevolmente con un appuntamento per la settimana prossima, lunedì alle 22:30. Le Cassandre torneranno insieme, informissima,
preparando poi la puntata insieme, che sì, è veramente un mese praticamente che non succede, sempre su www.radiofonico.com.
Esattevolmente, ringraziamo tutti i nostri Apolli che ci hanno aiutato nella preparazione e conduzione.
Posso dirla
solo se è una cosa sensata?
È una cosa sensata. Volevo ricordare a chi ci ascolta che domani ci sarà lo speciale sui Malice Miser, gruppo visuale che è giapponese, su Vitek Tape alle ore 17. Quindi non mancate.
Perfetto. Collegatevi,
non mancheremo.
Grazie a tutti quanti e appuntamento alla settimana prossima. Vi lasciamo con una canzone di Cristina D'Avà che mi sono autodedicata e che dedico a Francesca, perché io non io sempre rispondo.
Buonanotte.
Rispondo, dipende dai giorni, dall'aria che tira tra me e i miei ricordi, per cui se succede che qualche argomento rimane silente o qualche risposta sia un poco sfuggente, sappi che a volte nella mia testa cade una grandine molto violenta, forse passeggera, poi ritornerà. Tu non aspettarmi, preparati pure un sandwich. Per la mia testa quando cade una grandine troppo violenta, so che passeggerà, ma poi ritornerà. E se faccio tardi, regalami dei confetti, forse passeggerà quando tornerà.